Pensavo fosse il salvavita Beghelli, che se ho bisogno chiamo, che è un pulsante e qualcuno viene. Prima di iniziare a quello che il Signore ha messo nel mio cuore questa mattina, vorrei introdurre me stesso. Molti di voi mi conoscono, sono contento che non c'è né Giampiero e né Edi, perché loro mi conoscevano quando ero piccolo e quindi questo poteva essere un problema. Edi era l'insegnante della mia scuola domenicale quando avevo circa 9 anni, ad Ostia, e il Signore mi ha benedetto grandemente attraverso le lezioni sue e di Donatella, attraverso l'amicizia con Stefania, con Giampiero, Antonietta, Trombacco. E quindi sono veramente felice questa mattina di essere qui. Ho detto a tutti quanti che questo è un po' un peso per me, perché è la prima volta che predico al di fuori della mia comunità e quindi. Sinceramente sono molto spigliato, vi prego di perdonare se mi impietro con la lingua o qualcosa di questo genere, però l'emozione c'è. Allora, mi sono scritto tutto perché altrimenti alla fine mi perdo qualche cosa, mi sono scritto anche come mi chiamo. Io mi chiamo Francesco, vengo dalla comunità di Ostia, di Via Casana, dove Daniele Santonocido è il pastore, e sono qui insieme a mia moglie Simona. Io sono, diciamo, faccio parte di quella schiera di famiglie numerose, abbiamo 5 bimbi, e finalmente abbiamo avuto una femmina dopo 4 maschi e siamo qui. Qualcosa che riguarda me stesso, io da 25 anni ormai sono militare, ho girato tanti posti in Italia, anche nel mondo, ho lavorato sia con la NATO che con le Nazioni Unite. Perché dico questo? Perché questa mattina mi piacerebbe in qualche modo portarvi un po' in giro su quello che il Signore ha fatto nella mia vita, facendovi vivere, tra virgolette, un giorno da militare, almeno quei giorni più importanti che io ho passato nel mio passato di militare. Ma non sono un militarista, non sto facendo questo perché adesso questa mattina poi tutti quanti usciamo con una divisa, no, assolutamente no. È perché il Signore mi ha messo in cuore un passo e il paragone con quello che io ho fatto era molto, molto buono, era anche un modo per presentarmi. Qualora dovesse essere troppo lungo, non siate timidi, sbracciatevi, fate questi gesti, il Signore è buono, vi perdonerò in questo senso qui. Bene, vorrei invitarvi a seguirmi la lettura di un passo che è nel libro dei Romani, i Romani capitolo 12. I primi 8 versetti, Romani 12 da 1 a 8. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo ed accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi tra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Infatti, come in uno stesso corpo, abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno la medesima funzione. Così noi, che siamo molti, siamo un medesimo corpo in Cristo e ciascuno siamo membra l'uno dell'altro. Ora, avendo noi doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo profezia, profetizziamo secondo la proporzione della fede. Se di ministero, attendiamo il ministero. Similmente il dottore attenda all'insegnamento e colui che esorta attenda all'esortare. Colui che distribuisce lo faccia con semplicità. Colui che presiede, presieda con diligenza. Colui che fa opere di pietà, le faccia con gioia. Preghiamo. Signore, grazie per questo privilegio, grazie per la tua parola che è un libro vivente, meraviglioso, che parla in maniera tremenda, incredibile ancora oggi, Signore, perché è stato da te ispirato, Signore. Grazie per aver parlato a tutti coloro che hanno messo mano a questo libro meraviglioso, Signore, per aver guidato le loro parole, per aver ispirato i loro pensieri. Vuoi tu questa mattina, Signore, essere con noi, accompagnarci in quello che vedremo e prepara i nostri cuori, Signore, a capire cosa vuoi da noi? Te lo chiediamo nel tuo nome meraviglioso. Amen. Una volta Billy Graham, leggendo un libro, disse che andò praticamente in un fast food, e in questo fast food praticamente entrò e non c'era nessuno, era completamente vuoto, era aperto, ma era lui e sua moglie praticamente. Quindi sono entrati e hanno chiesto un hamburger. Dopo circa un'ora che aspettavano, si sono cominciati a chiedere: ma cosa sta succedendo? Non c'è nessuno. E hanno chiamato il cameriere e hanno detto: mi scusi, ma abbiamo chiesto un hamburger, non c'è nessuno qui. Cosa sta succedendo? Dov'è il cuoco? E il cuoco ha detto, il cameriere, cioè il cuoco sta pulendo la cucina. Ora, la domanda che io faccio a voi questa mattina, era giusto che il cuoco fosse in cucina? E la seconda domanda, era giusto che il cuoco pulisse la cucina invece di cucinare? E questo ci porta un pochino a quello che vogliamo vedere questa mattina. Nel brano che abbiamo appena letto ci sono delle esortazioni, è uno dei brani che parlano, diciamo, dei doni spirituali, che senz'altro è importante capire. Ma vediamo in tre punti quello che il Signore vuole comunicarci questa mattina. In primo punto, diciamo, che noi vediamo è che Dio ci chiama a servirlo. E allora vi ho detto in qualche modo, non so se si può vedere questa immagine che ho chiesto di mettere, Gabriel. Penso che tutti conoscono questa immagine. La conoscete? Se non altro i meno giovani la conoscono. Questa è un'immagine che inizialmente girava nel 1914, 15, 18 e praticamente c'era bisogno di personale che andasse alla guerra, e quindi questo è il famoso zio Sam degli Stati Uniti, questo personaggio ormai quasi mitologico praticamente, che chiama le persone alla guerra. In qualche modo dice: voglio te a combattere per il tuo paese. E in qualche modo questa mattina, ovviamente adesso noi ci dissociamo da tutto quanto, attenzione, però in qualche modo vogliamo vivere questa esperienza questa mattina. Cioè il Signore questa mattina ci chiama al servizio. Quindi il Signore sta dicendo: voglio te. È inutile spostarci, il Signore seguirà con il dito: voglio te, voglio te, voglio te. Ed è molto chiaro su questo. E quindi, qual è la prima caratteristica che il Signore vuole quando ci chiama a servirlo? È che il Signore vuole un corpo pronto. Ovviamente, a differenza dei corpi militari, quando si va a fare la fisica medica, cercano dei fisici più o meno a posto, comunque sani, meglio se sono robusti, però qui il Signore non sta parlando di fisico. Qui il Signore al versetto 1 dice: vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Dio sta chiedendo in servizio un corpo pronto, un sacrificio. Il sacrificio è legato molto a quello che succedeva in passato, prima si facevano i sacrifici, e quindi l'idea del sacrificio del proprio corpo dà proprio l'idea che è la migliore risposta che ognuno di noi può dare al Signore, presentando se stesso. E quindi in questo senso, in questa visita medica, vogliamo vedere che il Signore sta cercando un corpo pronto. E non solo un corpo pronto, ma un corpo che è pronto a sacrificarsi in maniera santa, versetto sempre 1, sacrificio vivente santo e accettevole a Dio. Quindi santo, che significa separato per uno scopo, e quindi santo per il Signore, la nostra vita messa da parte per il Signore. Questo è il corpo che il Signore ci chiede, ed è accettevole a Dio. Il nostro sacrificio, il sacrificio della nostra vita donata a Dio interamente, è una cosa gradita agli occhi di Dio. Non solo un corpo pronto, ma anche un corpo che abbia delle idee chiare. Al versetto 2 dice: non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà. Questo cambiamento presuppone che ci sia un cambiamento non, diciamo, che non mi resto più così, mi cambio, ma è un cambiamento di vita netto che il Signore ci chiede, prima di servirlo. stiamo sempre vedendo che il Signore ci chiama a servirlo, e quindi vuole un corpo pronto e un corpo che abbia delle idee chiare. Non conformatevi a questo mondo. Quindi in qualche modo Paolo, l'apostolo Paolo prima parla delle ricchezze del mondo, che vanno tutti quanti dietro al mondo, e in qualche modo c'è oggi anche questa tentazione di seguire la crisi, bisogna cercare di fare i soldi. Questo non appartiene al corpo che Dio vuole. Dio vuole un corpo dedicato per Lui. Questo è molto chiaro da parte del Signore. Quindi qui il verbo trasformare, e vi chiedo scusa per il mio greco, è metamorfoste, che praticamente è metamorfosi, viene meglio in italiano, e che presuppone un cambiamento totale, non parziale. La metamorfosi prevede un cambiamento che parte dall'interno e poi arriva come stadio finale all'aspetto esterno. Quindi è questo che il Signore sta chiedendo in questo momento. E da dove parte questo cambiamento che il Signore ci sta chiamando a fare? Parte dalla mente, il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà. Essere trasformati dalla mente significa che la nostra mente riuscirà a governare le nostre azioni. Dopo vedremo che l'importanza della mente quando noi facciamo determinate cose. E questo cambiamento non viene così, ma presuppone che ci sia un periodo di preghiera, presuppone che ci sia un periodo di digiuno, presuppone che ci sia un periodo in cui noi ci affidiamo ciecamente a Dio, che non ascoltiamo i nostri bisogni, ma stiamo in silenzio e ascoltiamo quello che Dio vuole comunicarci, la sua santità, la sua gloria. Mettere le cose al posto giusto e ascoltare ancora di più cosa vuole dalla nostra vita. Per conoscere, per esperienza, quindi mettere alla prova la volontà di Dio. Dio vuole essere messo alla prova. Attenzione, Dio non vuole essere sfidato. Ma Dio sta dicendo io posso, è quasi lì con le benedizioni pronto che scoppia, che non ce la fa più, che escono veramente dalle dita, che cadono ogni tanto. E quelle sono quelle che noi riusciamo a vedere, ma il Signore vuole lasciarci, vuole aprire questo abbraccio per far ricadere su noi meravigliose benedizioni, perché noi ubbidiremo al Signore, perché noi offriremo questo sacrificio al Signore. Lui vuole questo, sta aspettando, vuole essere messo alla prova. Sta dicendo, fratello, sorella, io voglio dimostrarti quale Dio grande, meraviglioso, onnipotente, voglio mostrarlo nella tua vita ogni giorno. Questo è quello che Dio, e questo è il corpo che Dio ci sta chiedendo, e ancora un corpo che abbia uno spirito di umiltà. Qui ci dà il termine al versetto 3, infatti per la grazia che mi è stata data dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Ora, il termine sobrio viene sempre collegato a quando uno beve, no? No, io sono sobrio. Io da quando sono andato in Germania ormai non bevo più, nel senso che se devo guidare non tocco alcol, ma neanche una goccia, zero. Prevenire è meglio che curare. Non ho mai bevuto prima di guidare, però ormai è una mia regola fissa. E quindi in qualche modo questo sobrio oggi ha un significato legato all'alcol. Ovviamente, se questo può essere un paragone buono per la vita di un credente, qui sobrio sta dicendo completamente un'altra cosa. Io ho cercato sul dizionario e che dice senza eccessi, né negativo né in positivo. Ma il termine greco che vuole esprimere questo termine, pensiero saggio. Prima abbiamo detto che bisogna pregare al Signore, bisogna cercarlo, e il Signore ristabilirà le giuste priorità. Lui è Dio, io sono la creatura. E se noi riusciamo a capire questo tutti i giorni nella nostra vita, inizieremo ad avere un concetto di sobrietà. Quando ero giovane, avevo 20 anni, ero orgoglioso, ero snello, bello, ero orgoglioso, era sbagliato. La sobrietà che il Signore sta chiedendo e sta dicendo, io ti ho dato una grazia di avere una fede, devi essere sobrio, devi essere nella posizione in cui io ti metto. Questa è una cosa molto importante all'interno anche della comunità. In Romani, al capitolo precedente, al versetto 18 del capitolo 11, Paolo dice proprio questo: non vantarti contro i rami, ma se ti vanti contro di loro, ricordati che non sei tu a portare la radice, ma è la radice che porta te. Sta parlando ovviamente, prima parlava di Israele, di quelli che erano entrati a far parte di Israele, i nuovi, diciamo, i nuovi credenti in questo senso qui. Il Signore sta dicendo: se pensi di essere orgoglioso, se pensi di essere indispensabile, ricordati chi sono io. Questo è molto importante, quello che il Signore sta dicendo. Quindi abbiamo visto che il Signore ci chiama a servirlo e con un corpo pronto, con delle idee chiare e con uno spirito di umiltà. In qualche modo, se proviamo a immaginare un attimino di essere al primo giorno delle visite mediche del militare, dove praticamente ci sono tanti ragazzi, il Signore ci sta spogliando dei nostri vecchi abiti, perché il primo giorno di militare nessuno porta i suoi abiti civili o borghesi, vengono messi da parte e vengono accantonati per circa 60 giorni e ci vuole dare forse delle divise nuove, vuole darci forse un'uniforme nuova che gli appartiene. Quindi se Dio è vero che ci chiama a servirlo, è anche vero che Dio ci chiama a servirlo in un corpo. La parola del Signore qui parla molto chiaramente e questa immagine è anche abbastanza esplicativa. I want you, per che cosa? In questo caso è per l'esercito degli Stati Uniti, for US Army. Nearest recruiting station. Vai alla stazione di reclutamento più vicina, perché ho bisogno di te. Ma per il credente, ovviamente, questo dove si applica? Qual è il corpo in cui il Signore ci ha messo per servirlo? Lo conosciamo? Come si chiama? Chiesa! Che bella parola. Il Signore ci ha chiamato in una chiesa, ci ha chiamato a servirlo, ma ci ha chiamato a servirlo in una chiesa. E ora, se voi oggi, i giovanotti, dovessero fare la domanda per partire militari, c'è la possibilità di stare in aeronautica, in esercito, nella marina, nei carabinieri, e ho parlato solo delle forze armate, ma ci sono tante altre possibilità. Quindi, se oggi noi volessimo volare, probabilmente andremmo in aeronautica. Se volessimo vivere dentro i carri armati, probabilmente faremo domanda per entrare nell'esercito. Se ci piace stare su una nave, probabilmente rimarremmo a fare una domanda per la marina militare. Quindi, qual è la nostra posizione? Abbiamo detto che il corpo è la Chiesa. E il versetto 4 dice, infatti, come in uno stesso corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno la medesima funzione. La Chiesa è formata da tante membra. Io qui adesso vedo tante membra e ovviamente adesso vi faccio una domanda, sono sicuro che risponderete tutti sì, tutti i membri sono uguali, giusto? Sono uguali o no? Allora rileggo il versetto 4, infatti come in uno stesso corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno la medesima funzione. Quindi sta a significare che noi in questa chiesa non siamo uguali, potremmo essere simili, ma abbiamo delle funzioni diverse. Quindi in questa chiesa il Signore ha messo almeno un dono spirituale in ognuno di noi. Questo possiamo leggere primo Pietro al capitolo 4, al versetto 10, che dice proprio questo: ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta al servizio degli altri come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Se tu sei nato di nuovo questa mattina, non è possibile che non hai un dono spirituale. Magari ce n'hai uno solo, ma quello ce l'hai. Quindi in questa varietà di questa comunità io vedo tanti membri diversi e vedo anche tanti doni diversi. Questo è molto importante. E non solo Dio ha dato almeno un dono a ognuno di noi, ma all'interno della comunità Dio ha dato la completezza dei doni. Sparsi tra voi si contano tutti i doni. Chi ce n'ha uno, chi ce n'ha due, chi ce n'ha due, chi ce n'ha quattro, chi ce n'ha dieci, va bene così. Sta di fatto che almeno ognuno di voi ha un dono e che nell'interezza della vostra comunità ci sono tutti i doni. E questo possiamo vederlo nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 12, che è praticamente un passo parallelo che parla appunto dei doni spirituali. Primo Corinzi, capitolo 12, nei versetti da 4 a 11, e dice: ora vi sono diversità di doni, ma abbiamo il medesimo Spirito. Vi sono anche diversità di misteri, ma abbiamo un medesimo Signore. Vi sono parimenti diversità di operazioni, ma abbiamo un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. A uno infatti è data per mezzo dello Spirito parola di sapienza, a un altro secondo il medesimo Spirito parola di conoscenza, a un altro per mezzo del medesimo Spirito, a un altro doni di guarigioni per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potere di compiere opere potenti, a un altro profezia, a un altro discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue, a un altro interpretazione delle lingue. Or tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. Quindi significa che il Signore ci ha dato tutti i doni e li ha distribuiti così, li ha lanciati così, come vuole. Abbiamo letto che abbiamo diversi doni, ma c'è un unico Dio che collega tutti noi con questi nostri doni. Quindi dobbiamo scoprire qual è il nostro dono. E questo è importante. Perché? Perché il corpo è vario. L'abbiamo appena letto in 1 Corinzi 12,7. E la diversità dei doni serve all'edificazione della Chiesa. È importante capire questo. Perché se il Signore ci ha messo qui, non è a caso. C'è un motivo ben specifico. Inoltre il corpo è vario ma è anche uniforme, no? In qualche modo se noi abbiamo un corpo, non so, se io avessi 8 mani, non i turchi, se avessi 8 mani ci sarebbe qualche problema. Se avessi 4 gambe probabilmente sarei un animale. Se avessi 4 occhi c'è qualcosa che non va. Se avessi un orecchio e 2 bocche ci sarebbero tanti problemi. Ma il Signore vuole che questo corpo sia bilanciato. E quindi immaginiamo in quel ristorante c'era un cuoco, un cameriere, pensiamo se fosse stato 2 cuochi, tutti e 2 a pulire la cucina, non c'era neanche il cameriere dentro, o se ci fossero stati 2 camerieri e nessun cuoco, chi cucinava? Ora io volo da tanto tempo, andiamo per lavoro, e chiedo: siete mai stati su un aereo? Sicuramente quasi tutti siete stati su un aereo. Pensate se fosse un aereo di sole hostess, ci salireste? Va bene, faccio la domanda di nuovo: un aereo di sole steward, ci salireste? I ragazzi hanno detto subito no, prima non avevo detto no, in questo senso qui. È proprio questo quello che serve. Non si può andare, vedete, io ora trattengo il fiato per un po', ma quando avevo 18 anni pesavo 60 kg. Adesso diciamo che giriamo intorno ai 100. Cosa è successo? Sono ingrossate le spalle, va benissimo, anche insomma torace, le gambe, va benissimo, ma a un certo punto però è successo qualcosa che mi ha portato a mangiare di più e ora ho la pancia. E questo è un eccesso, perché se c'è un eccesso da una parte il corpo comincia ad andare avanti e che mi comincia a fare male la schiena. Il dottore la prima cosa che mi ha detto: hai mal di schiena? Dimagrisci. Non ho potuto battere ciglio. Quindi questo è vero anche all'interno della comunità, è vero anche all'interno di una chiesa. Non ci può essere uno sbilanciamento di doni da una parte o dall'altra. Tutti i pastori, tutti a predicare? Chi sta all'estrada? Stamattina c'era qualcuno che mi ha dato il benvenuto, io ero contento. Tutti lì davanti? Chi presiede? Questa mattina c'era qualcuno che presiedeva e io sono stato contento, mi ha dato il benvenuto. Quindi ho avuto il benvenuto all'entrata e ho avuto il benvenuto anche da qua avanti. La Chiesa è fatta per poter esprimere la volontà di Dio attraverso la diversità dei doni. E quello che io dico sempre, che predicare qui, come sto facendo io oggi, e pulire i bagni, è la stessa identica cosa. È la stessa identica cosa. Perché non è il dono che il Signore ci ha messo nel cuore, ma è il cuore che noi offriamo a Dio. Noi non facciamo le cose per gli altri. I doni sono per l'edificazione della Chiesa, e lo facciamo senz'altro per l'edificazione della Chiesa, ma non lo facciamo per piacere agli altri. Lo facciamo perché vogliamo obbedire a Dio, perché abbiamo un cuore che vuole obbedire a Dio, un cuore che vuole piacere a Dio, vuole essere gradito a Dio. Vogliamo avere questo corpo che vuole essere santo, messo da parte. Signore, oggi laverò 100 volte il bagno, io ti lodo. Perché questo è un discorso importantissimo. Quindi il corpo è la Chiesa, il corpo quindi abbiamo visto che è vario, scusate, è bilanciato, ma è anche importantissimo, e qui è importante vedere questa cosa, che il corpo è guidato dalla mente che è Cristo. Il corpo non può andare dove vuole. L'abbiamo letto prima in Corinzi 12, da 4 a 7, e lo rileggiamo perché credo sia importante. Dice: ora vi sono diversità di doni, ma abbiamo un medesimo spirito. Vi sono anche diversità di ministeri, ma vi è un medesimo Signore. Vi sono parimenti diversità di operazioni, ma vi è un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in Lui. Quindi significa che tutte le nostre abilità, tutti i doni che il Signore ci ha dato, noi dobbiamo farli girare, muovere sotto il controllo della mente che è Cristo. Non possiamo essere schegge impazzite. Abbiamo bisogno di dipendere dal Signore. Abbiamo bisogno di dipendere da Cristo. È Lui la mente. Un braccio che non si muove dopo un impulso neurologico ha un problema. Se io dico al mio braccio alzati, lo posso anche dire a voce, non mi sente, ma se io penso di alzare le braccia e questo braccio non si alza, c'è un problema neurologico. C'è un problema di comunicazione. Se invece io penso al braccio alzato e il braccio si alza, vuol dire che funziona il collegamento. Se il mio braccio si alza senza che io lo dico, credo che sia abbastanza difficile, ma è anche quello un problema. A volte gli spasmi in qualche modo non sono normali. Ogni movimento, ogni pensiero deve essere controllato dal Signore. Se il corpo non è guidato dalla mente, probabilmente è guidato da qualcos'altro. Se io vengo qui in chiesa a pulire i bagni perché il Signore, tu sei stato troppo buono con me, io non riesco a non pulirgli i bagni, perché io mi ricordo dove ero prima che tu mi chiamasti e voglio servirti in questo modo. È un discorso. Se io pulisco i bagni e dico, dico, c'era neanche un capello per terra, non so se avete notato. Io ho fatto un servizio, ma il mio movimento, il movimento di questo corpo, di questo dono, non è stato motivato dal Signore, ma è stato motivato dal mio orgoglio. E questo corpo non va bene per il Signore. Il Signore ci ha chiamati a servirlo in un corpo. Infine il Signore ci chiama a servirlo attivamente. Io ho avuto tanti problemi con i miei genitori in passato, mia mamma era allettata per tanto tempo, e una delle cose che non mi piaceva affatto era dover curare a volte le piaghe di decubito. No? Si formano queste piaghe perché il corpo è immobile, una gamba tocca sempre un materasso, il materasso fa calore, sudore, la pelle si comincia a cuocere, non c'è aria, non c'è movimento e comincia ad andare in putrefazione. Questo è quello che succede a un corpo che non si muove. Noi possiamo avere un corpo muscolosissimo, dopo un anno che non si muove, un corpo atonico, un corpo che ha un sacco di problemi. Quindi il corpo è stato fatto per muoversi. corpo non è fatto per stare fermi. E qui, negli ultimi tre versetti, dice: ora avendo noi doni differenti, secondo la grazia che ci è stata, se abbiamo profezia, profetizziamo secondo la professione della fede. Qui sta dando degli imperativi. Cioè, quindi, se siamo in grado di fare questa cosa, che dice, non facciamola? Se siamo in grado di fare questa cosa, facciamola. Se noi ci rendiamo conto, molte cose all'interno della parola del Signore sono degli imperativi. Il Signore ci chiama a muoverci, ci dobbiamo muovere. E quindi ci dobbiamo muovere con generosità. Il Signore, spesso si cita, il Signore ama un donatore allegro, no? Ed è giusto. Ed è giusto per la parte economica, ma è anche giusto probabilmente per la parte spirituale. Il Signore non vuole che noi possiamo fare da uno, non lo so, è come se io sono in grado di lavare questo pavimento, però arrivo fino alle due colonne. Basta, ho fatto quello che devo. No, il mio dono è stato fatto perché io possa lavare tutto il pavimento, con generosità, e non farlo solo oggi, ma farlo anche domani, dopodomani, la prossima settimana, fin quando il Signore me lo chiederà. Stamattina abbiamo ascoltato della musica. Se non c'era chi suonava, come avremmo cantato? Il corpo si deve muovere attivamente, in maniera generosa, ma non solo in maniera generosa, perché il Signore, possiamo forse dire questo, non è biblico, non è scritto da nessuna parte, non c'è un versetto che parla di questa cosa, è una mia opinione personale, ma il Signore non ama gli spiccioli delle nostre finanze, della nostra vita, delle nostre abilità, delle nostre qualità. Il Signore è un Dio geloso, il Signore vuole tutto. Presentate i vostri corpi in sacrificio vivente. Tutto, le briciole neanche agli altri le lascia il Signore. Vuole tutto per sé, vuole tutti noi per sé. E non solo con generosità, ma anche con diligenza. Io ho cercato anche questo termine nel dizionario italiano e dice scrupolosamente, nei dettagli. Ora noi militari siamo un po' maniaci, eh? Io guardo ogni tanto l'orologio, so che ormai devo chiudere, perché sennò finisce male. Però chiedete a mia moglie, se una penna sta in un verso e io la trovo sfasata di 45 gradi, non va bene. Ma che cosa cambia? Non va bene. La penna sta lì? Ai miei figli, diciamo, la cosa che io chiedo sempre, papà vi dà le sue cose, quindi il caricatore del telefono, il telefono. Però poi non è che vi devo venire a cercare, dove hai messo il mio caricatore? Te lo presto, ma io lo voglio trovare. Non dica arrotolato allo stesso modo. Ma parliamone. Però insomma lo voglio trovare, insomma, è questo il discorso. Quindi in maniera meticolosa, con diligenza, non con pressappochismo. In Luca 9 c'è un versetto, non so se definirlo brutto, versetto 62, si sta parlando del seguire Gesù e Gesù conclude in questo modo: nessuno che ha messo la sua mano all'aratro e poi guarda indietro è adatto per il regno di Dio. Sono parole forti, ma il Signore ha bisogno di gente che faccia il proprio lavoro e lo faccia in maniera diligente, non solo con generosità, ma che stia attento nei particolari. Vuol dire che io non solo lavo il pavimento, ma da buon militare prendo uno spazzo da denti e comincio a polare tutte le fughe, tutte, piano piano. Questo significa essere diligenti. Chi non capisce questo concetto dice che io sono maniacale. Ma io voglio essere maniacale per il Signore. Voglio guardare ogni singola cosa, ogni singolo dettaglio. E non solo, quindi con puntualità in questo senso, quello che mi piace pensare è che se Dio questa mattina ha messo qualcuno a suonare qui, io sono molto sensibile alla musica perché suono anch'io in chiesa da me, e ogni volta c'è qualche problema che magari mancano tutti i musicisti, come stamattina, in chiesa da noi, è un problema. La comunità ne risente. Allora dico sempre che se il Signore crea un evento per noi in cui noi possiamo liberamente sfogare i nostri doni o le nostre possibilità, i nostri talenti in questo senso, anche musicali, e noi manchiamo a quell'esempio, manchiamo a quell'appuntamento. Il Signore l'ha creato per noi.
Signore l'ha creato perché noi dobbiamo andare a suonare, noi dobbiamo dare il benvenuto alle persone, noi dobbiamo evangelizzare. Se non facciamo queste cose, c'è qualcosa che non va. Quindi con generosità, con diligenza e con gioia. La gioia corrisponde praticamente a volte ci sono dei sorrisi falsi, ma le persone che sorridono con il cuore, sorride tutta la faccia, diventano solari, diventano incredibili gli occhi non si contengono per quanto sorridono. Quindi il sorriso è senz'altro qualcosa di importante. E se pensiamo ai doni, il Signore mi ha dato questo dono, fratello, io sono quello che devo fare, io ho questo dono, il Signore mi ha dato sta croce e sono io che lo devo fare. I doni vanno utilizzati e vanno usati con gioia. Perché se oggi entra qualcuno da dietro e vede tutti musi, dirà, mazza che bel signore, l'ha resi tutti tristi. Se qualcuno entra là dentro e vede le persone felici, gioiose, di avere una vita nuova, di avere una nuova speranza, di non avere più il carico del peccato sulle proprie spalle perché il Signore è andato in croce per noi. E questo porta gioia. Signore, vuoi che lavo il pavimento? Lo lavo con gioia. Questo è importantissimo. La gioia deve caratterizzare ogni cosa che noi facciamo per il Signore. Ogni cosa. Ci sono i problemi, ce ne sono tanti, ma il Signore è più grande dei nostri problemi. La gioia è più grande dei problemi. In conclusione vorrei lasciarvi con un versetto sempre di Luca, al capitolo 10. Il versetto è il versetto 2. È un versetto che molti conosciamo. Questo è il penultimo versetto che leggo e dice questo: dopo queste cose il Signore ne designò altri 70 e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi, e diceva loro: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Il Signore ha bisogno di persone disponibili. Ha bisogno di persone che hanno voglia di lavorare nel suo campo. Ha bisogno di persone che scoprano quale sia il proprio dono per lavorare in questo campo. Vedo tanti giovani e mi fa piacere, li conosco quasi tutti ormai, e a loro, ma a tutti quanti voi, dico che Dio vuole che voi e io lavoriamo per Lui. Non vuole qualcun altro, vuole noi, e non solo. Dio vuole che io lavori nella mia comunità e Dio vuole che voi lavoriate in questa comunità. Se il Signore vi ha chiamati a salvezza, se il Signore vi ha fatti nascere in questo continente, se vi ha fatto nascere in questo paese meraviglioso, se il Signore vi ha fatto nascere in questa città meravigliosa, se il Signore vi ha fatto venire qui, in questa chiesa, non è un caso. Il Signore vuole qualcosa da voi qui. Dio aspetta una risposta da ognuno di noi, Dio aspetta una risposta da te. E a chi dà questa risposta? Io direi di spendi il tempo in preghiera per il Signore. Chiedi al Signore qual è il tuo dono. E se tu hai fatto qualcosa in comunità, probabilmente i tuoi anziani hanno già visto qual è il tuo dono. Parla con gli anziani. E poi un versetto molto bello che è in 1 Corinzi al capitolo 3. I versetti da 6 a 8. Io ho piantato, dice Paolo. Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Ora né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna, ma è Dio che fa crescere.
Così colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. Se il Signore ci ha dato dei doni, significa che noi riusciremo a fare quella cosa nel minor tempo possibile, nella maniera migliore possibile rispetto a qualsiasi altra persona. Che il Signore vuole noi. E vuole una risposta. C'è bisogno di lavorare, c'è bisogno di andare fuori, c'è bisogno di aiutare la comunità. C'è tanto da fare, tanto, tanto, tanto. Io ringrazio il Signore perché le voci su questa comunità sono sempre state voci di gente che lavorava. Vogliamo pregare. Signore, grazie per la tua parola. Grazie perché per noi è sempre un privilegio poter navigare nei meandri, oh Signore, di quello che tu ci vuoi comunicare. Vogliamo ringraziarti perché la tua illuminazione attraverso il tuo spirito, Signore, può darci dei significati che magari fino al giorno prima non siamo riusciti a cogliere. Signore, tu ci stai chiamando ad essere impegnati, ci stai chiamando a scoprire qual è il nostro talento. Vogliamo rispondere, Signore, io voglio lavorare per te, Signore, nonostante le difficoltà, nonostante a volte siamo come pecore in mezzo ai lupi, ma vogliamo servirti, vogliamo offrirti un corpo sacrificato a te, oh Signore, senza pensare al mondo, senza pensare alle cose che ci potrebbero distogliere, Signore. Ci hai messo qui per un motivo e ti prego che tu possa metterci nel cuore di poter ricercare il nostro dono, Signore, o i nostri doni. E di farci vedere, Signore, dacci delle visioni in cui possiamo vedere come mettere in pratica, Signore. Ti prego di benedire gli anziani di questa comunità che possano guardare al tuo gregge, Signore, in maniera santa, come tu hai fatto. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Non è successo niente, mi salvo. Sì.